Oggi è la seconda domenica di Quaresima ed è l'inizio del mese di San Giuseppe. Al termine della messa leggeremo insieme le litanie in onore di San Giuseppe, il patrono della Chiesa. Ricordo inoltre che sono aperte le iscrizioni per il pellegrinaggio da Osimo a Loreto, che si svolgerà tra 2 mesi e mezzo, sabato 16 e domenica 17 maggio. Come sempre, invito a essere generosi nel partecipare e a organizzarsi in merito. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, così sia, sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli, abbiamo appena letto il Vangelo relativo alla trasfigurazione di nostro Signore Gesù Cristo. La scelta di questo Vangelo è simile al motivo per cui Gesù compì questo miracolo, e cioè ravvivare il desiderio del paradiso. In quel momento, per gli apostoli, per tutta la Chiesa, per noi. E da questo desiderio del paradiso sforzarci di amarlo e servirlo di più, e qui ritroviamo il programma quaresimale, periodo in cui possiamo e dobbiamo amare e servire maggiormente il Signore. Siamo a 1 anno dalla passione, il Signore giunge in quella parte della Galilea dove, in una parte tutta pianeggiante, sorge una montagnola come un cono, con questa montagna particolare, il Monte Tabor, e lascia alcuni apostoli ai piedi di questo monte e porta con sé 3 degli apostoli, i santi apostoli Pietro, Giovanni e Giacomo, che saranno gli stessi 3 che saranno scelti per altre occasioni, in particolare al momento del giardino del Getsemani, al momento dell'inizio della passione. E come nel giardino del Getsemani il Signore si mette in preghiera e gli apostoli si addormentano. Gli apostoli si addormentano e poco dopo vengono svegliati. In genere ci svegliamo per un rumore. In quella circostanza furono svegliati non da un rumore, ma da una luce così, così importante da appunto svegliare queste persone. È il momento della trasfigurazione. Vedremo tra poco in cosa consiste esattamente questo miracolo. Allora gli apostoli sono estasiati nel contemplare Gesù trasfigurato, e a suggellare questo momento particolare appaiono 2 dei grandi santi del Testamento che stava terminando per lasciare posto al Nuovo Testamento, e cioè Elia e Mosè. Il profeta Elia, che era stato protagonista di vicende bibliche su un monte non lontano dal Monte Tabor, dall'altra parte della Galilea, l'attuale Monte Carmelo, e poi Mosè, il grande legislatore. E gli apostoli, consolati e estasiati da questa visione, vorrebbero prolungarla se fosse possibile. Quindi la trasfigurazione, Gesù che appare agli apostoli con il viso raggiante, una luce straordinaria che emana dal viso, che emana dal corpo, sino a rendere, come dice, come specifica il Vangelo. Sappiamo che il Vangelo è sempre avaro di dettagli, i dettagli del Vangelo, ogni dettaglio è importante per un fine dottrinale. E allora, ecco questo dettaglio, anche le vesti erano diventate bianche come la neve. Sarebbe errato pensare che in quel momento Gesù avesse mostrato la sua divinità. È impossibile per noi uomini sulla terra contemplare la divinità di Cristo e la divinità di Dio, e la visione beatifica riservata unicamente in paradiso. Sulla terra gli amici di Dio sono nello stato di grazia, nell'eternità in paradiso gli amici di Dio sono nello stato di gloria. Nel linguaggio umano la gloria si riferisce al conseguimento, al frutto di un'azione particolarmente importante, l'atleta che si è ricoperto di gloria. Qua si parla invece di una condizione permanente, eterna, lo stato di gloria, il beato, l'anima beata in paradiso è stabilizzata per sempre in questa gloria, e solamente questa condizione dell'anima permette di vedere, di sopportare la luce di Dio, la Trinità che si manifesta ai beati in paradiso. Quindi gli apostoli non potevano assolutamente contemplare la luce della divinità. In cosa consiste dunque il miracolo della trasfigurazione? Abbiamo un'unica persona di Cristo. Da sempre esiste questa persona, persona della Trinità, quindi vero Dio, e a partire da un certo momento con l'incarnazione, ecco che alla persona, nell'unica persona di Cristo, alla natura divina si congiunge la natura umana. Ecco quindi Cristo, vero Dio e vero uomo. La natura umana, quindi, un corpo e un'anima. Ora, durante tutta la sua vita terrena, l'anima di Cristo, Cristo uomo, l'anima di Cristo uomo, contemplava sempre la divinità. E quindi qua troviamo un miracolo quasi alla rovescia: solamente nell'occasione della trasfigurazione la provvidenza volle che ci fosse questo riverbero anche sul corpo di Cristo unito alla sua anima, quest'anima che in ogni istante della vita terrena contemplava la divinità, la visione beatifica, in quel momento, con lo scopo appunto di ravvivare il desiderio del paradiso, di ravvivare la fede in lui e quindi il desiderio del paradiso negli apostoli, ecco che appare agli apostoli un piccolo riflesso di questa gloria, di questa visione che inondava l'anima. Questo riverbero, seppur per pochi istanti, è in modo contenuto sul corpo. Tanto è l'intensità della visione beatifica, tanto era l'intensità della visione beatifica dell'anima di Cristo, appunto, riferita alla divinità. Questo portò alla trasfigurazione del volto e della persona di nostro Signore Gesù Cristo agli occhi degli apostoli. Agli occhi degli apostoli avvenne questo miracolo, e appunto crebbe in loro il desiderio del bene, la ricerca di Dio, il desiderio di sforzarsi a servire maggiormente il loro Signore. Questo miracolo la Chiesa ce lo ricorda in questa prima parte della Quaresima. Perché? Perché la Quaresima è istituita per preparare santamente la Pasqua. Quando ritroveremo Cristo non trasfigurato come appunto sul Monte Tabor, ma il corpo glorioso di Cristo, il corpo di Cristo frutto della resurrezione, lo troviamo al termine del periodo quaresimale. Allora da qui a quel termine, durante la Quaresima, ecco questo ravvivare in noi i desideri più profondi del paradiso, e come mezzo, come strumento, come elemento per giungere alla vita eterna, questa vita eterna appunto ravvivata da questi pensieri così, così belli, così importanti, l'amore e il servizio di Cristo. Amore e servizio di Cristo che in Quaresima, come ci ricorda la Chiesa, passano attraverso principalmente la preghiera e la mortificazione. Dando per scontato che ciascuno di noi è fedele alle orazioni del mattino, alle orazioni della sera, la preghiera quaresimale che si può e si deve coltivare, considerando poi che la Quaresima ci porta a essere più raccolti, a consacrare meno tempo a certe attività superflue. Si ha più tempo e allora questo tempo dovrebbe essere consacrato per rendere questa preghiera davvero conforme allo spirito quaresimale, trovare il tempo per la lettura spirituale. Cosa significa la lettura spirituale? Leggere, quindi aprire un libro, aprire il Vangelo, oppure aprire una vita di un santo. Abbiamo appena, da pochi giorni, festeggiato San Gabriele della Dolorata, una delle tante vite di santi che entusiasmano leggendola con devozione. Leggere, aprire il libro di preghiere, le meditazioni dei santi per questo periodo quaresimale. Non solo leggere come si legge un giornale, ma leggere lentamente, una lettura che porti a riflettere. Non importa se si legge tanto, quello che conta è il frutto. Allora la lettura spirituale, la lettura meditata, fossero solo 10 minuti, un quarto d'ora almeno ogni giorno, ogni sera, permetterebbero appunto in tempo di quaresima di amare maggiormente il Signore, perché questo Signore che prego ogni giorno con le preghiere del mattino e della sera, che adoro ogni domenica nel corso della Santa Messa, tutto ciò che porta appunto al desiderio del cielo attraverso la virtù che appunto è presente in questi libri appena indicati, tutto questo viene assimilato da questa lettura spirituale. È alla portata di tutti ed è un ottimo mezzo per crescere in questa vita spirituale in tempo di quaresima. L'altro aspetto è la mortificazione, vi è la legge, il digiuno, l'astinenza, ma poi vi è lo spirito quaresimale. Non dobbiamo essere meschini, farisei che pensavano di essere giusti perché rispettavano alla lettera certi precetti. Il precetto non deve essere assolutamente disprezzato, perché è Dio o la Chiesa che ce lo chiedono, quindi qualcosa di santo per il nostro bene. Allo stesso tempo si può e si deve inserire il precetto in uno spirito quaresimale. Questo spirito quaresimale che mi porta appunto a desiderare la mortificazione. L'esempio banalissimo: non mangiare fuori dai pasti, che astenersi da tutto fuori dai pasti, fosse solo una caramella, ma se la volontà è capace di respingere la tentazione della piccola caramella, questa volontà in quel momento è messa alla prova, perché il Signore permette certe prove che sono, ahimè, più amare di una caramella. E se certamente più amare di una caramella, allora se voglio respingere quelle tentazioni, devo esercitarmi. L'atleta si deve esercitare e la volontà deve essere continuamente esercitata, non per cadere nel volontarismo, devo, ma desidero il paradiso e con l'aiuto del Signore, con l'aiuto della grazia, cerco appunto di mettere ordine nei miei desideri, nelle mie scelte, nell'uso di questi sensi, non essere usato dai sensi, ma usare i sensi. È questo che passa, è la differenza tra l'anima schiacciata dalla vita dalle passioni e invece l'uso ragionevole, ordinato, cristiano delle passioni. Guai se non avessimo delle passioni, ma metterle al servizio del bene. Quindi la quaresima con questo spirito di mortificazione non porta a indebolire la persona, ma la rende più forte, più vigorosa, più capace appunto di servire il Signore nella mortificazione per quanto riguarda la temperanza o in altri aspetti non più indicati dalla legge della Chiesa, ma che possono essere suggeriti con sempre il buon senso dallo spirito di generosità. In questo modo la trasfigurazione mi ravviva il desiderio del paradiso, dal ricordo di Cristo trasfigurato al pensiero di Cristo glorioso che mi attende al termine della Quaresima, e mi metto allora in compagnia degli Apostoli, che in quel momento avevano davvero un grandissimo desiderio sincero di amare, amavano di più il Signore, volevano servirlo appunto con profonda sincerità. Mi metto a questa scuola, amare di più il Signore e servirlo giorno per giorno. In quel momento, come abbiamo visto, apparirono due grandi personaggi, due grandissimi personaggi dell'Antico Testamento, e cioè Mosè e Elia. E in questo mese di marzo consideriamo un altro gigante della fede, cioè San Giuseppe, che si trova proprio al confine tra il Vecchio e il Nuovo Testamento. San Giuseppe, avremo modo di considerarlo a tempo e luogo in questo appunto mese di marzo, ma San Giuseppe ha un ruolo particolarissimo nell'opera della redenzione e non deve essere estraneo quindi alla nostra vita di preghiera e di mortificazione. San Giuseppe, invocato in tante circostanze, patrono dei moribondi, patrono dei lavoratori, patrono dei padri di famiglia, invocato per le vocazioni. Quante intenzioni che si possono e si devono chiedere a San Giuseppe. Certamente chiedere a San Giuseppe in questo mese di marzo una briciola dell'amore che lui aveva in modo perfetto per nostro Signore Gesù Cristo, e un po' di quella generosità che lo mise costantemente al servizio di nostro Signore Gesù Cristo. Che sia San Giuseppe quindi assicurare per ciascuno di noi la grazia che la Chiesa ci offre nel giorno di oggi, desiderare il paradiso per amare e servire maggiormente nostro Signore in questo tempo di Quaresima. In nome del Padre, Filoro, Spirito Santo, così sia. Se lo dato Gesù Cristo.